Iniziamo le celebrazioni per il centenario della morte del Beato Francesco Spinelli. È un anno questo che si sovrappone in parte all'anno della fede che inizierà con il prossimo 11 ottobre. E allora mi sembra bello cogliere attraverso la figura di questo Beato qualche suggerimento per vivere da cristiani la nostra fede, nella consapevolezza che in fondo la santità non è altro che la conclusione di un cammino di fede. E mi sembra soprattutto significativo cogliere la testimonianza della fede dal Beato Spinelli in un momento particolarmente drammatico della sua vita. Abbiamo ascoltato nella prima lettura quello che Giobbe dice in un momento di esasperazione, perché ai mali si succedono i mali. Sembra che le disgrazie per lui, poveretto, non abbiano proprio fine, si assommano una dietro l'altra. Fu un momento analogo quello che visse anche il Beato Spinelli negli anni certamente dolorosi in cui venne costretto in qualche maniera a dichiarare fallimento per la sua opera, per le sue imprese, e visse tensioni, difficoltà, incomprensioni gravi che lo accompagnarono in questi anni. Mi veniva in mente anche a lui, come a Giobbe, come succede a volte anche a noi quando abbiamo problemi che gravano il nostro cuore, mi veniva in mente le notti che avrà passato insonni, come Giobbe dice appunto nella prima lettura. Proviamo a guardare a qualcosa di questi anni tristi, difficili, e mi sembra che siano bene filtrati da una testimonianza di Suor Maddalena Pasta, quando scrive nella deposizione per il processo di beatificazione questa testimonianza. E mia ferma e coscienziosa convinzione che né lo Spinelli né la madre Commensoli in tutte queste dolorose vicende commisero mai alcuna cosa meno che retta, o che possa diminuire la stima verso di loro o gettare come che sia un'ombra sulla loro virtù. Sono stati delle pure vittime di disgraziate circostanze. E queste disgraziate circostanze erano circostanze che portarono sia al fallimento sul piano finanziario, sia in un certo senso anche al fallimento sul piano religioso. Al fallimento sul piano finanziario perché i debiti si sono moltiplicati, perché le promesse di eredità sfumarono, perché i rapporti con la curia di Bergamo non si chiarirono nella maniera con cui erano stati concertati, e così lo Spinelli si vide costretto a dichiarare fallimento. Figuriamoci le voci che potevano girare sul suo conto. Un incapace, un uomo che sarà anche spiritualmente elevato, ma che non ha i piedi per terra, che non ha la testa sulle spalle. A questa sofferenza si aggiungeva poi anche quell'aspetto, chiamiamolo così, di fallimento religioso, sia per la diffida che in qualche maniera ebbe dalla curia di Bergamo e anche da molti dei suoi confratelli, sia per la costrizione in qualche maniera a distaccarsi dalle sue suore. c'è un biglietto autografo, quasi una testimonianza che esprime tutto il dispiacere profondo del padre in questa circostanza. È un piccolo biglietto che ricorda la sera drammatica in cui venne in qualche maniera prelevato a forza e venne trasferito nel ricovero di Sant'Antonio. Scrive così: «Sia benedetto Gesù in sacramento. La sera del 25 gennaio venni fatto levare dal letto ove giacevo per disturbo cardiaco e strappato all'amore in Gesù Cristo delle mie figlie. Mi si condusse nel ricovero di Sant'Antonino, dove quei pochi ma buoni sacerdoti mi accolsero con squisita carità. La mattina del 26 celebrai all'altare di San Stanislao Kostka e mi sentii animato a tollerare con pazienza la mia grave sventura. Piansi come un fanciullo, quasi tutto il giorno. Sento la campana del vicino mio istituto, accompagno le mie figlie alla preghiera, alle opere diverse di pietosa carità e le vedo tutte. Oh Dio, che schianto al mio povero cuore!» Queste parole bastano per dire quanto grande, quanto sofferta fu la prova a cui si trovò esposto il nostro Beato. E allora a noi interessa cercare di capire, dopo quello che egli ci ha svelato del suo cuore, di capire come egli l'ha affrontata, come egli l'ha sostenuta, in che modo ha fatto fronte, grazie alla sua fede, a questa vicenda. E allora mi viene in mente a questo punto un richiamo del Vangelo che abbiamo ascoltato prima, e dove si dice che Gesù, dopo una giornata di grandi relazioni, di grande lavoro, ha predicato, ha compiuto miracoli, ha incontrato tante persone, sfugge all'occhio delle persone, si ritira in solitudine e prega. Ecco, questa mi sembra un'immagine con cui possiamo rendere onore anche al padre Spinelli nel sostenere il cammino doloroso di questi anni, un uomo che si rifugiò nella preghiera. È bello vedere il suo itinerario spirituale in questo periodo per cogliere un aspetto che è la caratteristica di tanti santi. Quando si sono trovati a sperimentare vicende analoghe. Ed è un cammino spirituale dove emerge sempre, per tutti i santi che li hanno passate queste esperienze, una nota comune, chiara: la capacità di unire così profondamente vita e preghiera in una fusione dove resta difficile distinguere ogni gesto dalla preghiera e separare la preghiera da ogni gesto della vita. Perché questo è proprio l'elemento di discernimento della santità. Quando sei messo alla prova, ad una forte prova, il Signore ti guida perché tutta la tua vita diventi preghiera e tutta la tua preghiera diventi testimonianza operosa. Così mi pare di poter cogliere in sintesi il cammino spirituale di fede del Beato Francesco Spinelli dentro questa circostanza grave che ha segnato la sua vita. E allora anche qui credo che sia bello affidarci ad alcune testimonianze. Penso per esempio ad alcune deposizioni fatte da sacerdoti nel processo di beatificazione. Questa, per esempio, di Don Alessandro Lamberti. egli sopportava i patimenti spirituali e fisici in unione con Cristo crocifisso. Le sue giaculatorie esprimevano sempre abbandono alla volontà di Dio. Direi d'aver apprese da lui queste giaculatorie: tutto per voi, mio Dio, mio amore, mio bene immenso, quanto faccio, soffro, dico e penso, in ogni mio respiro, intendo, mio Signore, donarvi l'anima e consacrarvi il cuore. A noi sembrano espressioni di una pietà quasi usuale, antica, e di una pietà che proprio perché è usuale e antica rischia di diventare formale. Ma queste espressioni dicono tutta la sostanza dell'uomo credente che non semplicemente guarda a Gesù come a un modello da imitare, ma riconosce nel Signore Gesù colui che è il compagno in questo momento drammatico della vita. Condividere è più che imitare. Sentire la presenza che conforta, che sorregge, che stimola, che incoraggia, è molto più che avere degli esempi buoni davanti. Questa è stata l'esperienza del beato Francesco Spinelli, di una comunione profonda con il Signore che lo portava a dire tutto per voi. E leggendo le testimonianze anche della gente più semplice, dei muratori che stavano costruendo la casa madre e che dicono: ma questo è un santo, viene trattato come un imbroglione, ma in realtà è uno che è tradito. E lui, e questo suo atteggiamento interiore di fare della propria vita una offerta al Signore, lo portava anche ad esprimere la sua preghiera in un modo semplice ma molto efficace, qual è il modo delle giaculatorie. Anche qui raccolgo la testimonianza di Suor Rosa Viganò nel processo di beatificazione, la quale scrive: dedicava, il padre Francesco, dedicava all'orazione tutto il tempo che poteva, ma si capiva che anche in tutte le altre occupazioni il suo cuore era intento al Signore. Inventava giaculatorie, si può dire, ogni giorno. Diceva: dobbiamo saettare il cuore di Gesù. Sappiamo benissimo che il termine giaculatoria non esprime soltanto una preghiera rapidissima di poche parole, ma che trae il suo significato proprio dalla saetta che vuole andare a colpire il cuore di Cristo. Ecco perché la pietà popolare che ci ha abituato ad usare le giaculatorie come espressione semplice, non raffinata, ma profondamente vera della nostra fede, è una pietà che dobbiamo riscoprire ed è una tradizione che dobbiamo rinvigorire, quasi a segnare passo passo il percorso delle nostre giornate. Ma mi è venuto da chiedere: che cosa avrà fatto Francesco Spinelli in questi momenti, in queste giornate, in questo succedersi di mesi così agitati, così convulsi, così pieni di umiliazione? Cosa avrà fatto quando si raccoglieva in adorazione? Io non ho trovato nessuna testimonianza, magari le suore le avranno, testimonianze di come pregava, di come adorava in quei momenti. Ma mi è sembrato di leggere in una delle sue adorazioni qualcosa che comunque rifletteva l'animo che in quel momento lo esacerbava. E allora la faccio mia, la comunico a voi tutti. Oggi, Signore, sono qui davanti a Te, ma il mio cuore è triste, avvilito, scoraggiato. Meriterei di non essere accolto da Te, ma sono certo che Tu non mi abbandonerai. Sono debole e fragile. quando mi innalzerò a te con le ali di confidenza semplice e affettuosa? Chi mi darà ali come di colomba per volare presso di te e lì trovare riposo? Quando sperimenterò anch'io la dolcezza della tua presenza in questo tabernacolo? Ecco, Signore, che come semplice colomba mi poso ai tuoi piedi, anzi sul tuo cuore ricco d'amore. Sì, vengo a parlarti, a sfogarmi con te. Tu solo puoi ridare la calma e la pace al mio cuore tanto abbattuto. Sarei sciocco se invece di confidarmi con te cercassi conforto altrove. Per quanto mi venisse detto di bello e di buono, nulla varrebbe ad appagare e tranquillizzare il mio cuore turbato. Vale di più una tua tacita parola, un tuo sguardo tenero e pieno di amore da questo tabernacolo, che mille discorsi fatti da amici, benché intimi. Insegnami, Signore, ad ascoltare e ad accogliere la tua parola con umiltà e con fede. Parla al mio cuore, guarda la mia tristezza e i miei bisogni. E così quest'uomo colpito dalla sorte, umiliato dalle incomprensioni, anche abbandonato da tanti che prima si dichiaravano suoi amici o comunque riponevano fiducia in lui, ha trovato conforto nell'Eucaristia e attraverso la grazia dell'Eucaristia ha fatto questo balzo in avanti nell'unificare la sua preghiera e la sua vita. Ecco quello che mi piacerebbe chiedere per me, per noi tutti, al Beato Spinelli, che questo anno commemorativo del centenario della sua morte e quest'anno di fede che si aprirà prossimamente diventi per ciascuno di noi un'esperienza forte, dove preghiera e vita, dove gesti e orazione, dove contemplazione e azione si fondono e diventano così un tutt'uno da poter dire che nel nostro cuore non c'è altro desiderio, non c'è altra aspirazione, non c'è altra grazia che quello di cercare costantemente e di godere felicemente della più intima e profonda comunione con il Signore.